Ci siamo? Ci siamo con la diretta adesso. Oggi c'è un po' di cose da dire molto interessanti, secondo me, che ho letto sui giornali, che vale la pena sentire insieme. E quindi inizio subito. Partiamo dalle cose meno interessanti, che invece riguardano tutte le aperture dei giornali, ma che sono zero, zero interessanti. Cioè, qual è l'incontro più inutile diplomatico fatto negli ultimi anni a Roma? Quello tra il ministro degli esteri americano Rubio e il Papa. Si sono parlati nella stessa lingua, uno è di Chicago, l'altro è un esule, figlio di esuli cubani. Hanno parlato di Cuba, hanno parlato dell'America, insomma, totalmente inutile. Tanto tuono che piove, no, non so cosa dire come frase fatta su questo. Leone vede Rubio, dialogo e pace. Allora, quando avete visto questo titolo sul Corriere della Sera, potete saltare direttamente 3-4 pagine di commenti, di minchiate. Tanto nessuno sa cosa si sono detti. Ci sono le diplomazie, già non si dicono nulla. Perché col Papa che vuoi dire? Non è che vai diretto col Papa come fa Trump con il suo gergo. Poi Rubio è un suo, diciamo, accolito, non, insomma, totalmente inutile. Poi ci sono tutte le cose che si possono dire. Rubio ha giocato per la sua campagna elettorale, ha strizzato gli occhi ai cattolici. Trump gli ha detto di dire che l'Iran non deve avere la bomba atomica. Questo forse il Papa riusciva a capirlo anche da solo, perché lui la bomba atomica non vorrebbe che ce l'avesse nessuno, financo gli americani. Vabbè, comunque, questa cosa qua e questa pagina qua ve la risparmiate dalla lettura dei giornali di oggi, perché data la notizia che si sono visti, che in sé è una notizia, tutto il resto è noia. La vera cosa di oggi è la vicenda di Garlasco, perché si chiude questa vicenda di 2 anni di indagini da parte della Procura di Pavia e decidono di indagare per omicidio con l'aggravante degli abietti motivi e della crudeltà, cioè una roba che rischia 30 anni di carcere. Esempio, amico del fratello, amico del cuore del fratello di Chiara Poggi, che è stata uccisa, e Sempio viene considerato l'unico assassino e l'unico presente sulla scena del delitto, e l'avrebbe ammazzata con 12 colpi, non si sa bene con quale arma, ma a differenza del passato si trova un movente, perché nel passato, come tutti sapete, è stato condannato Sempio Stasi a 14 anni, ma non si è trovata l'arma del delitto né il movente. In questo caso Sempio avrebbe come movente quello di aver ricevuto un rifiuto sessuale. Vi dico subito una cosa. Cerasa oggi, ci sono tutte le cronache, le avete seguite, le conoscete. Cerasa oggi dice: l'unica certezza, oltre alla morte di Chiara e tutta questa vicenda che nasce nel 2007, 13 agosto del 2007, sono 19 anni che parliamo dell'omicidio di Chiara Poggi, l'unica questione che è chiara è che c'è uno sfregio ripetitivo, sistematico dello Stato di diritto nasce anche da questo rapporto mediatico molto malato che c'è. Boh, sarà pure il rapporto mediatico molto che c'è, però in questo caso io non so se sono i magistrati di Pavia a commettere gli errori, sono i giornalisti, però io vi dico una cosa che deve essere chiarissima. Quando fu condannato Stasi, dopo 2 assoluzioni, tutti erano convinti della colpevolezza, tutti, il popolo, dei talk show e degli opinionisti era convinto della colpevolezza, era il biondino dagli occhi di acciaio, no? Il biondino dagli occhi d'acciaio, come l'altro giorno, vi ricordate quello che avrebbe dovuto, quello che ha sparato con il fucile a pallini durante il 25 aprile, il volto del cecchino, no? Queste minchia di giornalisti trovano sempre un modo, diciamo, esagerato per dare il senso della colpevolezza nella descrizione del personaggio. Quindi il biondino dagli occhi di ghiaccio, gli stessi che 15 anni fa parlavano del biondino con gli occhi di ghiaccio che avrebbe ammazzato la sua fidanzata e brindarono la sua condanna a 14 anni. Bene, oggi scrivono Repubblica di oggi: porno, violenza e autoerotismo, le agendine horror di Andrea Sempio con la lista delle sue ossessioni. Ma vaffanculo! Vaffanculo, grazie, non a te Marco Cristoforetti per la tua donazione, ma vaffanculo. Cerchiamo di capire che cosa oggi dicono i giornali di un indagato dopo 20 anni, dopo che hanno fatto processi, dopo che ne hanno condannato uno, gli stessi giornali che pensavano che Stasi fosse il colpevole, oggi, senza fare un plissé, vanno dal colpevole all'altro colpevole. Ci sarà un'indagine per capire se lo è, ma la descrizione, la mostrificazione del colpevole, ve la ripeto, prima nel titolo della Repubblica: porno, violenza, autoerotismo. Togliete la violenza. Il sito più visto in Italia si chiama Pornhub o YouPorn. I siti più visti in Italia sono porno. Allora che facciamo? Sono tutti assassini, porca troia, quelli che vedono il porno? E poi, altra cosa, autoerotismo. Autoerotismo. Farsi le pippe. Adesso è diventato un elemento della mostrificazione. Quello guardava i porno, poi faceva... Poi violenza, non si è capito nel pezzo quale fosse la violenza, perché pare che ha detto una ragazza se gli dava delle foto osè e gli dava 100 euro per le foto osè. E la ragazza gli ha dato le foto osè e si è presa 100 euro. Scusatemi, scusatemi. Porno, violenza, autoerotismo. E allora che facciamo? E allora la povera vittima, di cui ovviamente è l'unica vittima di questa vicenda, che ci aveva i filmini sul suo computer mentre aveva rapporti intimi col suo fidanzato, beh, quello, vabbè, quello fa parte dei giochi privati sessuali di una persona. Cioè, ma ragazzi, ma come state? Come cazzo state? Porno, violenza, le agendine horror! Sono diventate le agendine horror! Facciamo un processo e condanniamolo. Ma stiamo già procedendo a questa gigantesca mostrificazione. Le accendine horror. Le cazzo di accendine horror. Vabbè. Questo è Garlasco e ne parleremo a lungo, perché poi ci saranno, ovviamente, mi auguro, nuovi indizi da parte della Procura per poter immaginare questa rinvio a giudizio, richiedere questo rinvio a giudizio, che siano oltre alla sua, diciamo, confessione fatta in auto di quello che è avvenuto. E poi voglio dire, oggi si celebra esattamente la rottura di un'altra cagata giornalistica inventata nelle ultime settimane, per cui il Partito Democratico ha chiesto, insieme al partito AVS, il partito grillino, cioè il 50%, il 40% del Parlamento, ha chiesto le dimissioni di Nordio per la grazia che è stata concessa dal Presidente della Repubblica alla Minetti. Chiedevano la dimissione di Nordio. Non so se vi è chiaro il concetto, Elisabetta, grazie per la tua donazione. Allora, che cosa è successo? Sono passati un po' di giorni, gli hanno fatto le pulci, questo bambino non era malato ed era malato, questo bambino non era adottabile ed era adottabile, questo bambino non era abbandonato ed era abbandonato, e la Minetta appunto c'ha delle agendine, c'ha nel suo ranch gin tonic, chissà che cazzo faceva, non faceva nulla. Insomma, questa grande stupenda narrazione della Minetti va a finire che l'Interpol fa le sue indagini dopo che è stata richiesta e risollecitata in quella inusuale, incredibile lettera del Quirinale, beh, insomma, e scopre che è tutto corretto, nonostante tutti gli allarmi che gli abbiano dato. Quindi è tutto corretto. Certamente riuscire, o in ognuno di noi ci sarà un'ombra, ci sarà un non detto, ci sarà una zona grigia, ci sarà un'agendina horror, però fino a questo momento tutto regolare sulla vicenda Minetti che si sta sgonfiando. Allora su che cosa va il fatto? Il fatto va su una vecchia transazione che Cipriani, il marito della Minetti, transazione che non si c'entra assolutamente un cazzo con questa adozione, avrebbe fatto nei confronti di una cameriera del suo ristorante, scusatemi che guardo, una cameriera di un suo ristorante, che gli avrebbe, diciamo, si sarebbe lamentata perché lui gli aveva fatto delle avance, gli avrebbe messo la mano tra le cosce. Questo sostiene il Fatto Quotidiano, e lui fa una transazione, si mettono d'accordo con questa signora e pare che paghi. Cipriani chiede 250 milioni di danni al Fatto, ma pagò per l'accusa di molestie ad una ex barista. Vabbè, questo è il ragionamento del Fatto. Nel frattempo però la verità su questa cosa è piuttosto interessante, nella sua polemica unica, diciamo, ad avere un atteggiamento non così riguardoso nei confronti del Quirinale, dice: ma insomma, il Quirinale si è tanto scandalizzato sulla vicenda della Minetti, ha chiesto ulteriori approfondimenti, ha fatto i comunicati stampa, ma non mi sembra che è stata così premurosa per il caso Garofani, cioè il funzionario del Quirinale che andava in giro dicendo che si stava creando un centro e che il Quirinale avrebbe, cioè si sarebbe creata una regia per trovare un modo per far saltare la Meloni. Beh, devo dire, molto divertente. Cerno oggi si cucina Giannini, perché questo è un altro elemento proprio del doppio pesismo insopportabile. Giannini fa una metafora che dire infelice dire poco. Dice del governo: è inutile che pensiamo a un governo che ha un valore nella sua stabilità, è come vivere in sedia a rotelle per per 20 anni fino a 100 anni non vale la pena aver vissuto. Cioè, voi vi rendete conto che questa non è una frase, come direbbe, come è scritto oggi Cerno? Cerno dice, ha usato una metafora degna di un nazistello da motoraduno, fantastica la definizione che dà Cerno, questa è la definizione che dà Cerno di Giannini, cioè dice che sarebbe un nazi, è una definizione degna di un nazistello da motoraduno, e però nel caso di Giannini non si scandalizza nessuno. Devo dire che è una frase terribile quella che dice Giannini, che racconta anche un mondo, cioè il mondo del fatto che le metafore più terribili, se sono fatte da questi signori, passano inosservate. Se Ranucci va in televisione e dice che lui ha forse una pista che sta verificando sul fatto che Porro ha ucciso una persona, siccome dice che la sta verificando, la può dire tranquillamente spuntalandomi in televisione, mentre io insisto perché sta avvenendo proprio in questi giorni, mentre io devo pagare 40.000 euro a due magistrati che si sono sentiti oltraggiati dal sottoscritto, nonostante io non li abbia neanche nominati. Vabbè, questa è la situazione, il prezzo che dobbiamo pagare per dire delle cose che sono fuori, diciamo, dalla regola del politicamente corretto. Vi voglio raccontare anche un'altra cosa straordinaria di oggi, cioè i sondaggi di Ilvo Diamanti, che danno il senso di una sinistra che sta vincendo, di una destra che perde. Io me li sono guardati i sondaggi di Ilvo Diamanti, ma io ci metterei la firma se fossi una destra su questi sondaggi. Fratelli d'Italia, secondo i sondaggi, dopo 4 anni di governo, senza che abbia fatto delle grandi rivoluzioni, aggiungo io, e che facciano anche qualche casino, aggiungo io, Fratelli d'Italia sarebbe al 28,6%. Esattamente al voto delle europee, e 2 punti percentuali rispetto alle politiche del 22, quando divenne presidente del Consiglio. Cioè oggi Fratelli d'Italia prende più voti che le politiche. Il Partito Democratico pure prende più voti perché va al 21,5%. I 5 Stelle prendono 2% in meno rispetto alle politiche dal 15 al 13. Fratelli, Forza Italia lo stesso livello delle politiche del 22, e la Lega perde un punto rispetto alle politiche. Cioè, quello che voglio semplicemente dire è la condizione dei partiti che sorreggono questo governo non mi sembra per niente disastrosa, a differenza di Merz che è l'8% del consenso, a rispetto di Sanchez che è in una minoranza straordinaria nel suo paese che governa, a differenza di Starmer che oggi rischia di cadere, a differenza di gran parte, a differenza di Macron che non rappresenta se non sua moglie. Cioè un governo che è 4 anni, che ha ancora i partiti a questo livello, beh, insomma, voglio dire, pericoloso, perché rischia di arrivare al pareggio e di non vincere nessuno e trovarci in quel pantano italiano per cui arrivano i professori e gli ottimi. Però, francamente, non mi sembra una situazione disastrosa. Tra l'altro, Diamanti dice che oggi il consenso nei confronti di Giorgia Meloni sale di un punto rispetto al settembre del 25. Allora, ognuno può leggere questa cosa come gli pare. La certezza è che questa cosa si può leggere sul fatto che non c'è una maggioranza sicura se si andasse a votare oggi, ma non che c'è un disastro della destra. Ultima cosa, conti pubblici. Oggi ce lo racconta Dombrovskis sulla stampa. Ci potrebbe essere una riapertura della procedura di infrazione nei confronti d'Italia al prossimo autunno. Vabbè, quindi alla prossima finanziaria. Devo dire che verso queste robe mi riguarda è soltanto relativo. Comunque, ricordatevi quando pensate a Garlasco, porno, violenza e autoerotismo, le agende horror di Andrea con la lista delle sue ossessioni. È così. Mortacci loro, sti giornalisti. Ciao.